non vieni, ma canto di te ogni concerto.
Mi ero perso, ora solo perso. Mi guardo allo specchio, ma c'è il tuo riflesso.
Ed eccoci ancora su Radio Spazio Ivrea per affrontare insieme la seconda parte della lezione di matematica. Allora, stiamo arrivando verso la conclusione di aritmetica e poi ci dedicheremo alle prime parti di geometria. Insomma, sono arrivate effettivamente tante immagini con le vostre operazioni, generalmente ben fatte, ma visto che alcuni invece ragazzi chiedono di riassumere un po' quello che abbiamo visto oggi, perché non farlo? Allora, riprendiamo proprio tutto dall'inizio, ma non per avere un'altra spiegazione, quella ce l'avrete sul podcast, ascoltare con calma, ma ripassiamo i passi effettivamente visti oggi. Quindi, la prima slide, io dico prima perché la primissima è proprio solo il riassunto di quello che verrà svolto in questa mattinata. Quindi la prima slide operativa è sull'addizione con denominatori diversi. Abbiamo visto che se due frazioni hanno denominatori diversi, bisogna per forza trasformare le frazioni in frazioni equivalenti con lo stesso denominatore affinché si possano sommare tra loro. Ci sono due strategie. La prima è trasformare entrambe le frazioni in frazioni equivalenti e quindi poi sommarle, oppure utilizzare il metodo con le frecce, quello che io chiamo il metodo a elica, ovvero scelto il divisore in comune per trasformare, non scriverò due frazioni una a fianco all'altra, ma ne scriverò solo una con una linea di frazione più lunga. A quel punto il denominatore andrà a dividere il primo denominatore della prima frazione e il risultato verrà moltiplicato per il numeratore della prima frazione. Quel risultato verrà sistemato sulla linea di frazione lunga. Stessa cosa verrà fatta con la seconda frazione. Il denominatore in comune dividerà il secondo denominatore, otterremo un risultato. Quel risultato verrà moltiplicato per il numeratore. Ecco che il risultato quindi del numeratore verrà sistemato sopra la linea di frazione lunga. A quel punto noi ci troviamo due numeratori se le frazioni di partenza erano due da sommare insieme e ricaveremo come risultato un solo numeratore dato dalla somma dei due fratto un solo denominatore che sarà quello comune. Ok. Saputo questo, noi possiamo utilizzare la strategia scelta in tutte le addizioni, perché tanto dobbiamo sempre arrivare lì. Quali sono queste possibilità di tutte le addizioni che dicevamo? O frazioni che sono già ridotte ai minimi termini e quindi il passaggio immediato è quello di cercare il denominatore. Oppure frazioni non ridotte ai minimi termini. Quindi prima di cercare il denominatore in comune, noi dovremo andare prima a semplificare, trovare la frazione ridotta ai minimi termini con appunto i numeri più piccoli possibili con cui operare e quindi come passo successivo cercare il denominatore in comune e come passo successivo ancora fare l'addizione. Ancora ci sono delle frazioni che sono addizionate a dei numeri naturali. Se noi ci troviamo un numero naturale in mezzo a un'operazione, a un'espressione, ecco che lì, come prima cosa, noi possiamo mettere un fratto 1 sotto il numero naturale. Quindi se ci fosse 3, metterei 3 fratto 1. Ci fosse 8, metterei 8 fratto 1. Proprio ad indicare che sono frazioni apparenti e che quindi le tratteremo come tali. Sarà una frazione, non ci spaventa. Quel 3 diventerà un 3 fratto 1, 3 primi. e da lì si opera, si verifica se sono frazioni ridotte ai minimi termini, sì o no, e poi da lì si prosegue con i nostri meccanismi. Nella sottrazione, che è la slide ancora successiva, funziona tutto nello stesso modo, semplicemente che anziché sommare si sottrae. Ed ecco che quindi siamo arrivati a frazioni già ridotte ai minimi termini. Ma anche in questo caso ci saranno delle frazioni che invece non sono ridotte ai minimi termini. Allora, prima di cercare il denominatore comune, prima devo semplificare il più possibile. Ecco che una volta semplificato il più possibile, allora sì, posso trovare il denominatore in comune e fare la sottrazione. Ma i passaggi sono proprio uguali a quelli di prima. Sono ripetuti ad ogni slide, ma non cambiano, non c'è nulla di nuovo. Una volta capito il primo meccanismo, è uguale per tutti. Allora poi vi ho chiesto, proviamo a mettere insieme questi pezzetti e ricavare effettivamente il risultato della prima piccola espressione. Ce ne sono altre, ma poi chi avrà voglia di sfidarsi, di vedere se riesce già a risolverle, allora a casa le proverà, se no nella prossima lezione proseguiremo da questo punto in poi. Vediamo, sono arrivate un po' di appunto vostre considerazioni. Ci sono anche considerazioni sulle varie canzoni da mettere, ma adesso mi concentro sulle vostre domande matematiche. Va bene, qua io continuo a vedere richieste musicali, c'è qualcuno che già si è portato avanti, ha fatto anche gli esercizi sul libro, anche se non ve lo assegnate, e invece c'è un prova tu già risolto, prima espressione. Allora, vediamo questo e poi ci interrompiamo per effettivamente passare a geometria. Un mezzo meno un terzo più un quarto. Io provo a leggere proprio quello che scrive il vostro compagno. Allora, tra 2 e 3 il denominatore in comune è 6. Bene, allora in questo caso il vostro compagno ha fatto prima la sottrazione tra 2 e 3, trovando il denominatore in comune, e quindi facendo 6 diviso 2 che fa 3, e scrivo 3, e poi 6 diviso 3 che fa 2, e scrivo 2. A quel punto 3 meno 2 fa 1. Quindi nei vari passaggi che ho scritto ha messo un sesto più un quarto. Tra 6 e 4, a questo punto noi abbiamo solo un'addizione, tra 6 e 4 noi otteniamo 12. E quindi cosa faremo? 12 diviso 6 fa 2, 2 per 1, 2. 12 diviso 4 fa 3, 3 per 1, 3. Ed ecco che così ricaviamo 5 dodicesimi. Questo modo va benissimo e quindi è per quello che l'ho letto. Altro modo che vi propongo è di tirare subito una bella linea di frazione, una volta verificato che tutte le frazioni siano ridotte ai minimi termini. E a quel punto sarà 12 il minimo comune multiplo tra 2, 3 e 4. E questo gioco dell'elica lo faremo una volta sola, nel senso che faremo direttamente 12 diviso 2 fa 6, 6 per 1, 6, scrivo 6. Poi scriverò meno. Cosa faremo? 12 diviso 3, 4 per 1, 4, quindi 6 meno 4 e via via procediamo fino alla fine dell'operazione e troviamo direttamente quei 5 dodicesimi. Vi dico, è proprio solo un principio di espressioni, la prossima volta proseguiremo con questa parte. Mi interessa il fatto che molti di voi hanno mandato le domande, mandato le foto e via via mi hanno scritto che hanno capito, hanno risolto i loro dubbi, ma vi invito ulteriormente a scrivermi per appunto chiarirli, e se non fossi in questa sede sarà poi via mail, ma sappiate che io mi fermo dopo ancora un po', quindi se avete delle domande specifiche me le scrivete e vi rispondo. Va bene, adesso io chiuderei questa parte e vi invito. Sì, un ragazzo chiede: non ho capito le espressioni, può ripeterle? Allora, le espressioni sono un cenno di uno stimolo per voi per provare a lavorare sui concetti che abbiamo visto oggi, ma visto che le vedremo in modo più approfondito la prossima volta, per ora le lasciamo in sospeso e voi sperimentate in autonomia e vedete se effettivamente arrivano dei risultati positivi, oppure se vi sembrano troppo complicate, e allora le vedremo insieme la prossima volta. Quello che vi posso dire, se volete appuntare, vi posso dare i risultati che si ottengono, giusto perché così almeno provate a sperimentare. Allora, penna in mano e scrivete: nell'espressione A il risultato sarà 5 dodicesimi, che è quella che ha svolto il vostro compagno. Nell'espressione B il risultato sarà 1/2. Nell'espressione C il risultato è 1. E nell'espressione D il risultato è 2/3. Ok. Poi un'ultima domanda: mi scusi, ma non ho capito la somma tra frazioni e numeri naturali. Potrebbe essere una somma, potrebbe essere una sottrazione, non importa. Quando tu vedi una espressione con dei numeri naturali e delle frazioni, la prima cosa che fai è mettere un fratto 1 sotto al numero naturale, in modo da trasformarla in frazione. Dire 2 è uguale a dire 2 primi. E allora in quel modo tu hai fatto sì che non sia un numero naturale diverso da tutte le altre frazioni, no, compariamolo a una frazione qualunque, quindi anziché 2 scriviamo 2 primi. Ok, allora vi invito a effettivamente andare a prendere il libro di geometria. A questo punto sì che servirà lo spago e servirà lo scotch. Se avete lo scotch di carta è perfetto, così non rovinate mobili, pavimenti, eccetera eccetera eccetera. Per ora intanto voi vi attrezzate e ci ascoltiamo un pezzetto del gruppo Chicago.
Thank you.
Ed eccoci ancora qui ad affrontare finalmente la lezione di geometria con spado, con spago o filo di lana o qualunque filo voi abbiate vicino e con lo scotch di carta se possibile. Allora, voi avete in mano il volume di geometria piana, ovvero il volume di geometria 1 delle medie. A pagina 176 trovate la parte proprio di geometria piana, i poligoni. Allora, finora noi abbiamo visto gli elementi fondamentali degli elementi geometrici, abbiamo visto il punto, la retta, il piano, però è arrivato il momento di metterli insieme anche agli angoli, creare proprio delle figure. E allora vediamo un attimo intanto qual è la definizione di poligono che ci viene data. La definizione di poligono è la parte di piano definita, delimitata da una linea spezzata semplice chiusa. Perché dice definita? Perché sappiamo che il piano è infinito. Invece noi vogliamo una parte di piano, solo una parte, limitata, definita vuol dire limitata. E poi contornata da una linea spezzata semplice chiusa. Attenzione, deve essere una linea spezzata. Deve essere una linea spezzata, quindi ci saranno anche dei vertici. Semplice perché non si intreccia. E chiusa proprio perché chiudendosi formerà questo recinto del piano e quindi lo contornerà. Allora, quello che vi invito a fare, via via, ora io ve lo descrivo, poi con il prossimo brano riuscirò effettivamente a darvi tempo per svilupparlo. Vorrei che tracciaste un poligono sul pavimento con lo scotch, per quello dico possibilmente di carta, perché magari il pavimento è delicato e lo scotch di carta non rovina nulla, ma se non è delicato andate con lo scotch che volete. Quindi, tracciate un poligono a vostro piacere. Poi dovete tenere a portata di mano dei fogli e su questi fogli scrivere queste parole. Lato, lati consecutivi, angoli o angolo, va bene, vertice e vertici consecutivi. Questo perché poi, una volta tracciato il piano sul nostro pavimento, e poi vi invito ovviamente a mandare le foto così almeno riesco a commentare il lavoro che state facendo, dovete andare a nominare ciò che state costruendo. Com'è che facciamo a nominarli? Semplicemente andando a segnare su un foglio con una freccia, magari se indica più punti quel termine che avete scritto, con lo scotch di carta potete anche proprio tracciare le frecce. Andiamo a dare i nomi. Quindi, visto che è una linea spezzata, chiusa, quegli spezzoni di linea, diciamo così, sono segmenti, ma in particolare si parla di poligono, ecco che non sono segmenti qualunque, ma si chiamano lati. Quando è che abbiamo dei lati consecutivi? I lati consecutivi li abbiamo nel momento in cui un lato è a fianco all'altro ed è solo delimitato da che cosa? Da un vertice, ok? Vi ricordate come si fanno a scrivere i vertici? I vertici li scriviamo in che modo? Con delle lettere maiuscole, ok? Quindi un lato, da cosa sarà definito, caratterizzato? Sarà caratterizzato da due lettere maiuscole. Quindi se io volessi indicare ad esempio il lato che ha come vertice A da una parte e come vertice B dall'altra, che lato sarà? Sarà il lato AB, giusto? Ecco, così ogni lato è nominato con due lettere. Qualcuno mi chiede a che pagina, dove inizia la parte con il titolo in violetto col titolo in verde e le scritte violette. Aspettate che guardo con il titolo in verde e poi qua e là delle scritte in violetto. Ok, dopodiché si passa alla definizione di perimetro. è la somma delle misure dei lati. Si indica, attenzione, con la lettera, con la scritta 2P. 2 con una P minuscola. Ok? Vuol dire perimetro. Se due o più figure hanno lo stesso perimetro, si dice che sono isoperimetriche. Quindi, una volta che poi voi avrete tracciato il vostro poligono, vi chiedo di misurare il perimetro della figura tracciata. E quindi il 2P sarà uguale a puntini puntini, scegliete l'unità di misura, o metri o centimetri, non so quanto voi vogliate fare grande il vostro poligono. Poligono può essere qualunque figura, basta che sia formata da linee spezzate e chiuse, punto. Altra definizione importante, e poi vi faccio trafficare un po', altra definizione è quella di diagonale. Diagonale è un segmento che unisce due vertici non consecutivi. Allora, abbiamo detto consecutivi vuol dire che sono uno a fianco all'altro. Se non sono consecutivi vuol dire che non sono uno a fianco all'altro. Quindi se si parla di vertici è perché si parla del punto di incontro tra due lati. Due vertici non consecutivi è perché non saranno attaccati allo stesso lato, saranno proprio distanti. Allora, ecco che le diagonali sono quei segmenti, mi raccomando, sono dei segmenti che però uniscono due vertici non consecutivi, e quindi sono proprio curiosa di vedere le vostre immagini per capire cosa traccerete. Una volta fatto, dice, rappresenta qui sotto il poligono creato sul pavimento. Questo spazio lo potete rappresentare adesso o potete rappresentarlo poi con calma a casa. Allora, chiedo anche una pazienza ai vari compagni che stanno ascoltando, perché alcune canzoni voi me le state proponendo ma non ci sono, non le trovo, e non faccio in tempo a scrivervi che non le ho trovate. Quindi per favore proponete altro. Io per ora una proposta che ho avuto e che effettivamente ho trovato è quella di Dua Lipa, One Kiss. E allora perché non ascoltarla mentre voi tracciate davvero il vostro poligono sul pavimento?
The way you feel. One kiss is all it takes. Falling. see wonderland in your eyes. Might need your company tonight.
Siamo ancora qui su Radio Spazio Ivrea, stanno arrivando molte foto da parte vostra nella parte dedicata alla geometria piana. Tanti dei vostri pavimenti di casa sono stati calpestati da uno scotch di carta e da uno spago da tanto scotch di carta colorato e scritto. Benissimo. Allora, vediamo un attimo di commentare queste immagini. Allora, intanto ci sono più foto che rappresentano effettivamente dei poligoni perché sono delle linee spezzate chiuse. Allora, alcuni sono identificabili come dei poligoni a noi noti, come ad esempio un triangolo, un quadrato, però altri invece sono dei poligoni a cui non si può dare un nome, ma semplicemente sono dei poligoni, ovvero delle parti di piano delimitate dalle linee spezzate chiuse. Vediamo che diverse persone hanno già anche inserito proprio i nomi, quindi c'è chi ha segnato lato nel modo corretto perché ha segnato effettivamente un solo segmento di questa linea spezzata chiusa. Altri hanno anche aggiunto i vertici, il vertice, vertici consecutivi e il punto che ha dato più appunto difficoltà nella rappresentazione o nell'identificazione, perché due vertici sono consecutivi quando sono uno vicino all'altro. Ma cosa vuol dire vicino? Vuol dire che sono gli estremi di un unico segmento, un unico lato. Ecco che ad esempio nel lato AB il vertice A è consecutivo al vertice B, mentre ci sono dei segmenti che sono lontani uno dall'altro, non sono consecutivi, e così anche i vertici non lo saranno. Allora, nell'osservazione delle varie immagini, ecco che una ragazza ha tracciato un triangolo. Io ho detto anche di tracciare la diagonale, in questo caso non c'è la diagonale, non l'ha tracciata. Si sarà dimenticata oppure no? Questo lo chiedo proprio alla persona che ha effettivamente tracciato questo triangolo sul pavimento. Chissà, potremo tracciare la diagonale di un triangolo? Lascio la domanda aperta a lei e ai vostri tutti quanti compagni. Vediamo, qualcuno invece ha detto: io non avevo a disposizione lo scotch, l'ho fatto direttamente sul quaderno. Va benissimo anche in questo caso. Bene il fatto che questa figura è stata rappresentata con colori diversi e quindi il perimetro è stato proprio colorato con un colore diverso da tutti gli altri, perché il perimetro è la somma dei lati. Allora, è stato identificato l'angolo, il vertice, il lato. In questa figura mancano i vertici consecutivi e i lati consecutivi. Non abbiamo ancora parlato di area, non serve segnarla, proprio perché in questo periodo dell'anno noi ci concentreremo sui lati, sugli angoli, sui perimetri, ma poi dedicheremo la seconda media alle aree effettivamente. Bene, arriva la risposta da questa persona che ha tracciato il triangolo e dice: non si può tracciare. E perché mai non si potrà tracciare? Io sono d'accordo, non si può tracciare, ma perché? Qualcuno sa anche scrivere il perché o arriviamo insieme a questa soluzione. Il triangolo non ha diagonali, giustissimo, chissà perché. E poi ci sono altre immagini, bene, c'è un'immagine particolare dove c'è una linea spezzata fatta da un filo o cannucce, non lo so, di colore azzurro su un pavimento, un parquet. Ok, ci sono, se vedete nella scheda, lascio in sospeso perché mi serve per la scheda successiva. Nella scheda successiva si parla proprio delle proprietà dei poligoni, ma anche della classificazione dei poligoni. Dovete continuare a tenere bene in vista il vostro poligono tracciato perché andremo via via a utilizzarlo per misurare, per studiarlo. Quindi, proprietà dei poligoni. La misura di ogni lato è sempre minore della somma degli altri lati. Ovvero, decido che nel mio poligono il segmento, ovvero il lato AB, è quello lì che ho deciso essere. Allora, il lato AB lo misuro e mi segno la misura. Poi misuro tutti gli altri lati e li sommo tra di loro. E verifico che AB sia minore della somma degli altri lati. Vedrete che funziona così con ogni lato. Se io prendo un singolo lato, lo misuro e lo confronto con la somma di tutti gli altri, sarà sempre più piccolo. Se un lato fosse maggiore della somma degli altri, sarebbe un problema. Se volete, sperimentatelo. Ma non si potrà chiudere questa linea spezzata. Rimarrà una linea spezzata aperta e quindi non si potrà creare effettivamente il poligono. Quindi per chi volesse può provare a dimostrare per assurdo questa regola creando un lato molto lungo e la somma degli altri lati essere minore di quel lato. Però per ora invece abbiamo un bel poligono spalmato per terra a nostra disposizione, misuriamo un lato, segniamo la misura e poi sommiamo le misure degli altri lati e verifichiamo che il primo lato ha una misura minore degli altri due. Tutto qui. Proseguiamo. Classificazione dei poligoni. I poligoni possono essere convessi se non sono attraversati dai prolungamenti dei lati, o possono essere concavi se sono attraversati dai prolungamenti dei lati. Vi ricordate quando parlavamo di angoli? E io vi dicevo, per me l'unico modo per ricordarmi angolo concavo e angolo convesso è che l'angolo convesso a me ricorda la parola fesso, e quindi qualcosa che manca. E in effetti cos'è che manca? Manca il prolungamento dei lati all'interno della figura. Invece nel concavo non mi ricorda nessuna parola, e allora il prolungamento dei lati ci sarà. Bene, allora, anche i poligoni in generale possono chiamarsi convessi se questi lati prolungati vengono prolungati all'interno della figura. Se invece non hanno prolungamenti, ecco che si chiamano concavi. Ok, allora, convessi se non sono attraversati dai prolungamenti dei lati, come nell'immagine del nostro pentagono, quello A, B, C, D, E, quello disegnato in grigio. Concavi se invece sono attraversati dal prolungamento dei lati, e vedete che io ho messo quell'immagine con quei due lati rossi che, se prolungati, sono prolungati all'interno. Allora osservate le vostre figure e cercate di capire se effettivamente sono concavi o convessi. Poi altre caratteristiche. Un poligono è equilatero se ha tutti i lati uguali. Anche in questo caso misurate i lati della vostra immagine e verificate se sono tutti i lati uguali o no. Un poligono è equiangolo se ha tutti gli angoli uguali. Ah, qui serve un goniometro, ma sono sicura che ce l'avete. Un poligono è regolare se ha tutti i lati e tutti gli angoli uguali. E allora, in quel caso, il vostro poligono, che poligono è? Dovete scriverlo qua a fianco, ovviamente. Lo scrivete sulla chat, mandate le foto con le vostre considerazioni sul vostro poligono, le domande e le proposte musicali. Allora, adesso è arrivata una proposta musicale che posso accogliere perché c'è e l'ho trovata, ed è New Rules di Dua Lipa.
Talking in my sleep at night, making myself crazy.
Out of my mind.
Wrote it down and read it out, hoping it would save me.
Too many times.
My love, he makes it feel like nobody else, nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count them. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards.
No way to turn.
No. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern.
I never loved.
But my love, he doesn't love me, so I tell myself, I do.
One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two. Kick him out again. Free. Don't be a stranger. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him.
I got no rules, I count them.
Torniamo alle nostre considerazioni geometriche e a tutte le risposte che abbiamo ricevuto qui in radio rispetto al triangolo e alle diagonali. Bravissimi ragazzi, veramente state lavorando molto bene. Una per tutti, il triangolo non ha diagonali perché non si può tracciare la diagonale. Tutti i vertici sono consecutivi, Anita. Effettivamente tutti i vertici sono consecutivi uno all'altro perché sono vicini uno all'altro. Ma contemporaneamente un'altra risposta arriva da un ragazzo che invece si concentra non sui vertici, ma si concentra sui lati e dice: non ha la diagonale un triangolo perché tutti i lati sono consecutivi. Effettivamente anche tutti i lati. Quindi vertici e lati sono consecutivi e quindi il nostro ascoltatore che ha tracciato bene in modo corretto il triangolo indicando tutte le varie parti non può effettivamente andare poi a tracciare la diagonale perché non c'è. Allora il triangolo è l'unica figura che non ha diagonali. Ok, e allora riprendendo anche quella figura che dicevo con il filo blu, effettivamente quella figura è una figura concava perché ha un prolungamento, anzi due prolungamenti dei lati all'interno della figura stessa. Invece voglio fare delle osservazioni sulle misure che avete preso. Io ho detto di misurare un lato e poi misurare gli altri. Il lato lo segnate come centimetri, ma gli altri lati, una volta misurati, dovete sommarli tra di loro. Sommarli vuol dire che si utilizza l'addizione, non la moltiplicazione. Noi quest'anno, fino alla fine dell'anno, ci concentreremo sulla somma, quindi ragioniamo sul perimetro della figura, sulla somma dei lati. Anche il perimetro è la somma, sottolineatelo bene, non il prodotto, non si svolge una moltiplicazione. Quando arriveremo alle moltiplicazioni in geometria, spesso sarà per ottenere l'area, ma quest'anno non ci voglio pensare proprio all'area, voglio pensare al perimetro. Ne abbiamo già abbastanza, se ci concentriamo sul perimetro. E poi benissimo, alcune persone hanno mandato proprio già la definizione del loro poligono. Quindi un poligono in un caso regolare, c'è una persona che ha tracciato un esagono e anche una delle diagonali. Ricordiamoci che le diagonali non sono il numero definito sempre nella stessa quantità. Non per forza ci sono due diagonali o tre diagonali o nessuna, dipende dal poligono che abbiamo. Allora vi invito a cercare di tracciare più diagonali possibili. Un'altra persona ancora invece ha tracciato il poligono, ma un lato è andato molto più in là degli altri e quindi un vertice è esterno alla figura. Ecco, per essere una linea spezzata chiusa serve che tutti i vertici alla fine abbiano un'estremità in comune con i lati e non che un vertice sia vagante sul nostro pavimento. Ok, c'è un'altra immagine molto curata di un esagono, un poligono in cui è stato effettivamente tracciato il poligono con lo spago, con lo scotch, con tutte le diagonali e le indicazioni dei vertici, degli angoli. Benissimo. Allora, andiamo avanti con la nostra scheda. Vedete che qui ci è indicato osserva la figura 5 di pagina 178. Se voi prendete la figura 5 a pagina 178, cosa osserviamo? Vediamo, lo prendo anch'io, pagina 178, abbiamo questa figura in cui c'è un poligono dove vengono messi in evidenza i lati. Perché dico che sono messi in evidenza? Perché se osservate questa figura in grigetto, azzurrino, cos'è, su ogni lato c'è una tacchetta rossa. Visto che le tacchette sono tutte uguali, allora vorrà dire che tutti i lati sono uguali. È una rappresentazione grafica, ma molto utile, perché anche senza lettere, senza scritte, senza codici, semplicemente graficamente io già capisco così che i lati sono tutti uguali. Nell'immagine B non mette in rilievo i lati, ma fa osservare gli angoli. Ecco che ci troviamo ad avere, noi sappiamo che si chiama rettangolo, ma lo sappiamo dalle elementari, ad avere un rettangolo con tutti gli angoli di 90 gradi. Ok, perché so già così, senza che sia scritto da nessuna parte, che sono angoli di 90 gradi. Perché anziché essere rappresentati gli angoli con un archetto, come è solito fare, se è soliti fare, ogni angolo è rappresentato da un quadratino. Solo in quel caso vale 90 gradi. Ecco che abbiamo la terza figura, dove ci sono tutti i lati uguali e tutti gli angoli uguali. In particolare questo è un poligono che si chiama regolare perché ha sia gli angoli sia i lati uguali. In particolare è un quadrilatero perché ha quattro lati, e poi lo vedremo. E vabbè, lo sapete tutti, è un quadrato. Ok, mi importa che voi conosciate la rappresentazione grafica perché mette subito in evidenza in modo lampante e chiaro ciò che vogliamo andare a comunicare. Allora, guardiamo ancora, e anche questo ve lo do da stimolo per casa, uno dei primi, anzi il primo enigma per il calcolo del perimetro nei poligoni. Noto il lato. Questa parte la vedremo la prossima volta, adesso è quasi mezzogiorno, è ora di andare a mangiare. Ma osserviamo per ora semplicemente il testo e la figura. Dice: calcola il perimetro di un triangolo sapendo che le misure dei lati sono AB uguale 50 cm, ma AB è anche due volte CB e AC è 36 cm. Questo è un problema che ho segnato essere a pagina 192. Bene, guardate la figura come l'ho rappresentata. AB è 50 cm, è il segmento blu, ma è due volte BC. Allora ecco che io ho tirato una righetta rossa per dire che questo segmento è diviso in due parti e ogni parte corrisponderà a CB. Allora iniziate a ripensare ai vostri problemi con i segmenti. Questo potete provare a sperimentarlo, come anche quelli, i provatù di pagina 193 numero 70 e pagina 179 numero 5, ma è una sperimentazione che voi fate affinché la prossima volta, quando faremo la lezione, sia già tutto un po' più chiaro o abbiate già dei dubbi da scrivere subito direttamente sulla chat. D'accordo, allora io concluderei questa lezione con un saluto a tutti voi, un buon pranzo. Mi raccomando, se avete proprio ancora dei dubbi di dettaglio potete scrivere ancora un attimo, e vi saluto con Le luci della città di Coez.
Mondo fatto per due, come le confezioni dello yogurt. Dentro l'amore c'è una punta d'odio e viceversa, e ti sei persa. Siamo così diversi nelle foto, schizzi nell'acqua, è solo un gioco. Quella mia giacca fa freddo in moto, salto nel vuoto, vieni con me. Guarda da qui le luci della città e non capisco dove sia casa mia, mi chiedevo se salto nel vuoto, vieni con me. Guarda da qui le luci della città e mentre i taxi vanno via, detto che eri solo mia, mi chiedevo se vanno via tutti, resti con me. Fatto per due, come le selle delle moto, come le stelle se le guardi sola, non è uguale senza di me. Guarda da qui le luci della città e non capisco dove sia casa mia, mi chiedevo se